Baseball Musica National American. Abbiamo aggiunto Baseball Jam l'altra domenica. Ava e Angeli trovati ogni venerdì. Di sabato c'è l'ora con Marco RVD. Il nome della radio preferita già lo so: radio.playtusa.com.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, io sono Calle, sono qua col mio fido compagno Lefio per la puntata numero 26 di Baseball e Musica.
Baseball e Musica, National League eppure American, sì, lo sì. Dice nelle siglette, nelle nostre cose. Oggi è il momento anche di guardarla a fondo sotto un altro punto di vista.
Esatto, perché come ogni anno, cioè l'anno scorso, anche noi in questa puntata vi proporremo i nostri All-Star. Sapete che la settimana prossima a St. Louis si giocherà l'All-Star Game dell'MLB. Noi vi proporremo le nostre squadre, Lefio come al solito per l'American, io come National. Però sarà anche una puntata molto ricca, molto varia. Avremo come al solito l'intervento di Riccardo Schiroli, sempre accurato, sempre competente sulla IBL. Avremo ovviamente Profondo Baseball, la rubrica che tutti aspettate, e poi in coda ancora l'appuntamento col cricket di Q-Fax, il nostro Stefano, che ci parla di questo sport affine al baseball.
Piace questa rubrica finale in coda Baseball e Musica, che non diventi poi una nuova trasmissione per Radio Plate, staremo a vedere.
Speriamo, sai, lo spin-off della serie, come nei telefilm, magari avremo lo spin-off di Stefano con una rubrica tutta sua, una trasmissione tutta sua sul cricket. Come abbiamo detto, ci sono arrivate delle mail, dei messaggi con scritto bravo, complimenti, ancora uno più bravo di voi. Voi veramente sì. dovete
andare in pensione, sì, andate sì. via.
Ma invece non lo faremo perché abbiamo solo un anno, lo ricordiamo, finita la settimana dei festeggiamenti dell'anno di Baseball e Musica. Grazie a tutti quelli che ci hanno
fatto. Grazie davvero.
Cosa dire? Inizio con
vai,
la squadra.
Vorrei sapere, Cal, hai fatto una formazione basandoti rigorosamente sulle statistiche, sulle cose, sui dati numerici, così avrei fatto, no?
Sì, sono appassionata, studia uno studio fittissimo di 2-3 notti su tutte OPSX più o meno RZ più adeguate in the ballpark, e quindi da questo verrà fuori una squadra penso imbattibile. Anche perché tu, ho visto che l'hai fatto con Topolino,
c'è
Gastone in shortstop, perché è fortunato e quindi fa molto gli altri.
Giusto, è fortunato in battuta.
Allora, questa volta sono io il padrone di casa, si giocherà a St. Louis, New Bush Stadium, sarà la sede di questa partita fantastica. Come al solito organizzeremo qualcosa, la vedremo assieme.
Beh, sì, non ci piove.
Speriamo che vada meglio dell'anno scorso, in cui tutte le registrazioni, se ti ricordi, erano finite prima del tempo, perché la durata, vi ricorderete che era andata ai super extra inning,
e
quindi si erano bloccati tutti i registratori. Inizio io subito in prima base, non posso non mettere Albertone, perché è anche padrone di casa, quello che entra qua, mi ha messo il bagno e ti fa vedere lo spogliatoio. Vedete, qua ci sono le docce, ah bello, mia moglie ha scelto le piastrelle rosa. Quindi padrone di casa sicuramente Albert Pujols, anche se la sua stagione, devo dirlo, un po' deludente, perché solo 31 home run, solo 82 RBI al momento, perché magari ora mentre sto parlando ne
sta facendo 2-3.
1208 di OPS è una stagione. Albert, convinci.
No.
Devi finirla di parlare.
Certo,
di
tutti gli anni così, sì, tutti gli anni così, non se ne può più.
Grandi chiacchiere per Albertone, ma risultati veramente pochi. In seconda base, già una scelta che mi fa molto piacere annunciare: Orlando Hudson, perché l'anno scorso ha avuto un'annata storta per via degli infortuni, anzi di un grave infortuna, e quest'estate come free agent sembrava che non lo volesse nessuno, perché i soldi che da lui chiesti erano tanti e nessuno era convinto che si sarebbe ripreso.
Poi voleva 300.000 lire.
Così, infatti, non so come hai fatto a sapere, non volevo dirlo perché pensavo di aver avuto una notizia da un insider.
No, è tutto
invece
vero.
300 sacchi, proprio l'unità di misura. E invece i Dodgers, dicevamo, l'hanno preso, gli hanno dato fiducia, ha dimostrato di essere tornato quel grandissimo campione che è. Alla fine non l'hanno pagato neanche tanto, perché poi l'economia, proprio durante l'inverno,
dopo la mano degli Yankees, diciamo.
Sapete che alla fine si sono firmati contratti non adeguati al valore. Questo è stato il caso di Orlando Hudson, un contratto di solo un anno. I risultati per lui e per i suoi Dodgers si vedono: 289 AVG, 41 RBI e una difesa sempre competente in seconda base. Quindi complimenti a Orlando Hudson e al suo sorrisone, che mi piace anche. In terza base metto Zimmerman dei Nationals, perché anch'io sono un po' come l'MLB, voglio che tutte le squadre siano presenti,
rappresentate.
Zimmerman sicuramente è il raggio di sole nella cupa stagione dei Washington Nationals, un terza base di sicuro talento, di sicuro avvenire, una pietra miliare sulla quale i Nationals punteranno per la loro rinascita. 13 home run, quasi 300 di AVG, e quindi un giovane di cui sentiremo parlare per i prossimi anni.
Ma
un altro,
sai che quest'anno, a proposito di Nationals, quest'anno come tutti gli anni credevo che fosse la stagione buona per i Nationals
e invece purtroppo è stata la stagione buona solo perché hanno scelto con la prima scelta assoluta, tutti, Strasburg, e quindi diciamo che segnali di rinascita, possibilità di rinascita ce ne sono anche per questa franchigia disastrata. Dicevamo di giovani, ma ormai non si può più parlare forse di giovani, perché è una super certezza. Parlo di Hanley Ramirez, shortstop dei Florida Marlins, arrivato, come vi ricorderete, da una trade dai Red Sox, che per prendere Beckett mandarono al sole della Florida lo shortstop. 13 home run, 58 RBI, una stradominanza, un fisico che cresce, e qualcuno ci ha messo anche un'ombra sotto, perché è diventato veramente potentissimo. Prova ne sia che una delle sue più grandi caratteristiche era la corsa sulle basi, le basi rubate. Quest'anno 12 basi rubate, e attenzione, tenetevi forte, 7 volte colto rubando. Quindi c'è qualcosa di strano, forse si è potenziato un po' troppo. Diciamo.
C'era un altro di cui abbiamo parlato l'altra volta che rubava tanto e poi ha cominciato a non rubare più.
Quindi occhio alla misura del cappellino di Hanley Ramirez, se sorpassa gli 8 abbiamo delle certezze in più. gli esterni, allora inizio con, sicuramente con Core de Mamma, Ryan Braun, grandissima stagione la sua, ha dimostrato di essere un giocatore dominante, ha migliorato anche nella selezione dei lanci ai quali girare la sua mazza prepotente, quindi qualche base ball in più, 16 home run, 58 RBI, e devo dire che anche in difesa è migliorato molto, qualche bella giocata, anche le
fa giocate... anche gli out,
sì, si è fatto due out quindi è migliorato tantissimo. Un altro giocatore che amo tanto, che magari non avrebbe forse cittadinanza per partecipare a questa partita, è El Caballo, però okay. lo amo. Il Carlos Lee, uno dei miei giocatori preferiti, è lì nel Minute Maid Park, in quel left field che è tipo 4 metri quadrati e lui non lo copre neanche tutto in difesa con la sua pancetta, però in attacco la sua mazza ha una sicurezza, il suo sorriso, le sue battute, le voglio nel mio spogliatoio, quindi lo chiamo. E chiamo anche appunto un giocatore di questa squadra che anch'essa non sta andando bene. Come non stanno andando bene i D-backs, però io Justin Upton me lo porterei sicuramente.
Grande, grande. Vi consiglio di andare a vedere su MLB.com, sempre nella sezione Instructional Videos, che adoro, c'è una parte che è stata girata quest'inverno dove c'era presente il piccolo Upton. Ragazzi, veramente interessante, dateci un'occhiata.
Quindi finalmente forse ha raggiunto, se non ha superato, il fratello BJ, che quest'anno non sta avendo una stagione come ci si aspettava. Già si è nato prima scelta assoluta dei D-backs di qualche anno fa, e adesso una certezza per la squadra dell'Arizona. Catcher, ne parliamo sempre, ma non mi stanco mai di parlare di Yadier Molina, veramente fuori classe. Sapete che amiamo la famiglia,
esatto,
la mamma, che
la citiamo tutte le volte,
sì, che invece di fare il bucato penso che lo frigga. Quando le arriva la casacca sporca, lei gli dà una rifrittura e gliela riconsegna. Ha detto: così siamo a posto, ragazzi.
Un giorno faremo un collegamento direttamente con lei, la intervisteremo.
Crescete così, fratelli Molina, e sul monte metto il Cy Young regnante, l'Insecum mi sembra di andare abbastanza bene. Ma l'altra volta con Liefio eravamo sul campo e provavamo a lanciare come lanciava all'inizio con la testa un po' all'indietro, così è impossibile.
No.
È impossibile rimanere in piedi, figuriamoci mettere K a tutti quegli avversari.
Ma volevo sapere se metti proprio lui oppure metti l'omino in 3D della pubblicità di quest'inverno.
Ovviamente metto l'omino in 3D per facilitarti un po', così schiaccio i tasti io, così almeno la selezione dei lanci è quella di un plebeo come me. Bene, ho finito con la mia squadra, vi faccio sentire una canzone, Bruce Springsteen, No Surrender.
Dream.
Bruce Springsteen, The Boss, sta facendo il tour in Europa. Vi invito caldamente ad andare. Io sono andato giovedì scorso a sentirlo a Monaco di Baviera. Bene,
ah, ma quindi su. La motivazione è quella, non quella che della tua assenza che vedremo più avanti. Ah, ho capito,
E quindi arriva anche a Torino, Udine, a Roma. Se ci sono ancora i biglietti, vi piace il rock and roll, vi piace divertirvi, andate a vedere il Boss, che ne vale veramente la pena. Non ne vale la pena, ma devo sottoporvi lo stesso, la squadra di Lefio, che tenterà invano di combattere contro la Lega.
Intanto ti ricordo che ultimamente gli ultimi All-Star Game, chi li ha vinti, non lo sai da solo, non infierisco ulteriormente. Abbiamo appena parlato di Molina, quindi io rispondo subito con un catcher che quest'anno, nonostante una partenza in disabled list, da quando è tornato non ha fatto altro che battere come un dannato. Significa Joe Mauer, catcher dei Twins.
Mai sentito, sì, non ho un giocatore che non ho mai sentito.
Che quest'anno soprattutto ha fatto qualche piccola modifica, ma neanche tanto, perché il suo swing rimane uno dei più puliti, uno dei più belli di tutta la Major League. Fatto sta che ha cominciato a battere fuori campo, in controcampo, ha già superato in meno di 2 mesi il suo record di tutto l'anno scorso. Quest'anno ne vedremo delle belle. Come dicevi, quindi, queste scelte sono state fatte davanti a un bel topolino, e quindi in prima base metto Peña dei Tampa Bay Rays.
Dei topolini a Rays.
Perché? Perché metto Peña? Perché, lo dico, mi sta simpatico. Non c'è niente da fare, quel faccione rotondo è forte. Non so se ancora in questo momento è il battitore con più fuoricampo in American League. Se non lo è adesso, lo è stato per buona parte dell'inizio del campionato, quindi sicuramente merita. Seconda base nell'American League All-Star, mettiamo questo giocatore che dopo un anno completo in disabled list l'anno scorso, tutti lo davano per spacciato, soprattutto il sottoscritto, cioè che l'ha addirittura regalato in una dubbia trade fatta mi fare sotto l'effetto dell'alcol presso la festa natalizia. Parliamo di Aaron Hill, seconda base dei Toronto Blue Jays, che in questo momento è a 19 fuori campo. Niente da dire, seconda base con potenza non si vede molto, seconda base con così tanta potenza. Certo, probabilmente sarà il suo career year, quindi non ci aspetteremo di vedere ancora queste cifre negli anni prossimi, però questo stagione si gioca adesso, quindi.
Bravo Aaron Hill, anch'io non me l'aspettavo, anche se mi sarebbe piaciuto prenderlo, perché bel giocatore.
Quando volava lì così tra un panettone e un pandoro, credo.
Terza base, Lefius.
Terza base mettiamo uno versatile, Brandon Inge. Mi piace come giocatore perché è uno di quegli strani giocatori che oltre a fare l'infielder gioca anche in outfield e soprattutto gioca anche catcher. Quest'anno non ha visto ancora tempo in altre posizioni difensive, ma negli anni scorsi, soprattutto verso fine stagione, è andato a mettersi la sua bella maschera senza avere il fisico da catcher. Questo mi piace molto, e quindi si guadagna la terza base facendo comunque un'ottima figura anche lui quest'anno. In shortstop, Alexei Ramirez, Chicago White Sox, perché un ragazzo che è un po' anomalo, anche lui ha questo fisico, non solo non è grosso, ma è proprio magrolino, scheletrico, sembra lì che adesso tra un po' cade, si accartoccia su se stesso, eppure sta andando bene. Uno di quelli, probabilmente Ramirez è un cognome comunissimo, però insomma porta bene, perché in Major League ne abbiamo di molte forti.
E poi ricordiamo che è giovanissimo, quindi c'è ancora il suo grafico è proprio all'inizio e sta per andare verso infinito, perché le sue potenzialità sono quelle.
Passiamo all'outfield, non può mancare l'inesorabilmente bravo Ichiro Suzuki, Seattle Mariners. Anche lui quest'anno tutti gli anni siamo lì ad aspedire, vabbè, ormai a una certa età sta per arrivare, non potrà mica continuare a fare tutti gli anni così. E invece anche quest'anno è
imperterrito,
sempre la sua marea di singoli, basi rubate, non smette mai. Veramente inossidabile Ciro, inossidabile all'All-Star Game, e quindi posizione veramente
assicurata per Ciro. Sì, perché vedo che anche punti. Tu c'hai un cocco di mamma adesso.
Sì. Il mio cocco di mamma è Denard Span, probabilmente non sarà nell'All-Star Game di nessuno nel globo. Ma per me è un gran giocatore, perché i Twins non hanno quasi mai avuto in questi ultimi anni che li seguo, un vero lead-off. Bene, lui è un vero lead-off, un grande battitore, è molto consistente con la mazza, ha una grandissima disciplina al piatto, è uno di quelli che sa rimontare tante volte da uno 0-2 a un 3-2 e magari o mettere la valida o prendersi la base. Un ottimo ladro di basi, insomma, questo è il suo secondo anno di Major League, posto veramente guadagnato per lui.
Sì, è pronto per diventare una stella. Vedo un'altra stella che conclude gli esterni. E che stella?
Cindy Crawford. Questo C punto, no?
C punto, sì, è Cindy Crawford, la ricordiamo nei Mariners, anche nei Dodgers, però adesso è finita con i Rays.
Parliamo ovviamente di quell'uomo che ad oggi ha già rubato 40, signori, dico 40 basi rubate.
Carl, il fratello di Cindy.
Esattamente. Nel fuori onda dicevamo, se gli gira, siamo a metà stagione, siamo vicini allo Star Game, sicuramente se continua così ne fa 80, se gli girano se va anche a farne 100, quindi
sì, se in una partita ne ha fatte 6, diciamo che può, il limite è il cielo, come si dice in queste occasioni. Sul monte metti veramente forse il giocatore più forte fra tutti quelli che hanno fatto uno skit per Baseball e Musica.
Sì, assolutamente, non c'è dubbio su questo. Jeremy Guthrie è la mia selezione sul monte, il nostro padrino, diciamo, americano per quanto riguarda Radio Plate, Baseball e Musica. Sta andando, ragazzi, bisogna dire, sta andando proprio male.
Silenzio, sta andando molto bene. Noi siamo come la Pravda nella vecchia Unione Sovietica. Sta andando molto bene, un'era di 1.25, 12 vittorie già prima dello Star Game.
0 sconfitte.
Potrebbe competere per il Cy Young.
Calle, mi spiace, ma è 5.20 con 6 vittorie e 8 sconfitte.
No, perché siccome è dalla tua parte, io leggevo 0.25 come io.
Comunque,
vabbè, Jeremy.
Continuo così, no? Dai, rimettiti, forza, ti fiamo, ti guardiamo sempre. L'ho messo, Calle, comunque perché, visto che la differenza tra American e National in questi anni è stata molto molto forte a favore dell'American, ovviamente, cerchiamo un po' di pareggiare i numeri e vediamo se, dandovi un lanciatore che è un po' in difficoltà, questa volta magari riuscite a approfittare.
Bene, il grande equilibratore Jeremy Guthrie, e siamo pronti per rockare la Casbah. Rock the Casbah, questi sono i Clash. Shaking to his Cadillac. Dimenticato Joe Strummer e i suoi Clash, questa canzone che sicuramente tutti avete nel cuore, avete sentito, anche Lefio se la godeva.
Sì, sì, ma sai perché? Perché Will Smith usò il campione di Rock the Casbah per Will 2K, quindi io l'ho conosciuta prima per quello, ovviamente, e poi dopo ho detto: ah, però bello il video però di questa canzone, non so se l'hai mai visto, andate sì. Su YouTube, cercatelo, è molto carino.
Allora, dopo i Clash, ora abbiamo il nostro momento tricolore, il nostro momento italiano. Allora, prima gli appuntamenti importanti erano due, cioè il cricket e profondo baseball. Adesso sono diventati tre, perché abbiamo molti appassionati di baseball italiano che hanno iniziato a conoscere baseball e musica grazie a lui. Parlo di Riccardo Schiroli e del suo appuntamento con la IBL. Vai Lefio.
Ciao Riccardo, bentornato a Baseball e Musica.
Ciao, grazie per avermi accolto anche oggi.
Allora, niente, oggi Calle non c'è, che ha avuto, poverino, ha un problema, ha un gomito che gli fa contatto col piede, ha detto, e quindi faremo questo collegamento direttamente in telefonica per commentare Grosseto a Nettuno, la partita di ieri. Bella partita, no?
È stata una partita molto tirata, emozionante, ci sono stati anche momenti magari tecnicamente non eccelsi, però è un fatto che il pubblico di Nettuno si è divertito, soprattutto per come la partita è finita naturalmente. Erano in campo due squadre rimaneggiate, visto che a tutti e due mancava il miglior battitore, il Grosseto Ramos, che era squalificato, al Nettuno Peppe Mazzanti, che viceversa ha un problema alla schiena, niente di grave perché l'ho visto aggirarsi nel prepartita, però qualche problema a giocare, e quindi due line up in tono minore e lanciatori molto positivi, sia e tutti e due i partenti. Da una parte Farnsworth, che abbiamo rivisto nella forma campionato europeo per club di Barcellona, 13 strikeout in 7 inning, e dall'altra il bravo Figueroa, un ottimo giocatore che conosciamo già da anni. Devo dire che il Grosseto ha ancora una volta dimostrato qual è il suo vero limite di questa stagione, cioè la difesa, una difesa che commette tanti errori. Anche ieri un errore da score, ma più di una disattenzione che alla fine costerà carissima. Tanto per dire, per chi non ha visto la partita su Rai Sport Più, all'ottavo, con due out e basi vuote, il pinch hitter Leo Mazzanti era finito strikeout. In quel momento il Grosseto vinceva 3-1, Mazzanti è arrivato in prima, l'ha persa dal catcher e è andata a finire che in quell'inning il Nettuno ha pareggiato la partita. Poi al nono, base bola a Abraham Nunez, che ruba la seconda senza che nemmeno il Grosseto faccia gioco sul cuscino, e poi valida di Schiavetti e punto del 4-3 a casa. Quindi pesante il rendimento, influisce pesantemente sul risultato il rendimento della difesa del Grosseto.
Sì, soprattutto quell'errore all'esterno destro con palla, esatto, rimbalzata sulla testa,
forte, hanno visto tutti, un errore che onestamente non può succedere, perché non è possibile che ci si faccia scavalcare da un rimbalzo. E proprio completa mancanza della tecnica con cui si deve giocare quella palla, e quello è l'errore da score. Però appunto anche il fatto che Aprili non sia riuscito a fare out sulla battuta di Camino, da cui cui appunto è iniziato
il recupero,
la trazione del primo punto del Nettuno. Anche quello è stato, come dire, una giocata non ben fatta, però certo l'errore di Biscontri è un errore clamoroso.
Certo, poi c'è stata quella, mi è piaciuta molto quella scelta però diciamo strategica di dare l'intenzionale a Núñez, che poi appunto da cui Figueroa è uscito molto bene riuscendo a indurre il doppio gioco.
Sì, beh, diciamo che in un paio di episodi, adesso abbiamo parlato delle cose negative, parliamo delle cose belle di ieri. In due episodi c'è proprio la summa del baseball, no? Perché base intenzionale a Núñez e Schiavetti batte in doppio gioco, molto ben giocata in ogni caso dal Grosseto, che a quel punto ha capito si deve rischiare, non possiamo lasciare battere Núñez con la situazione di corridori senza nessun gioco obbligato, e rischiamo di mettere l'eventuale punto del 3-1 in base, perché lì a Núñez sarebbe stata una volata per portare in vantaggio i suoi, e poi gioca giustamente Figueroa tenendo la palla bassa, Schiavetti batte in alto. Poi al nono Schiavetti è rimesso nella situazione di poter decidere la partita con Núñez in seconda, batte la valida. Quindi direi proprio la somma del baseball, uno sport che passa per il fallimento ma ti dà sempre la chance di rifarti, e Schiavetti in questo caso identifica perfettamente quello che stiamo dicendo.
Assolutamente, assolutamente. E, per quanto riguarda la difesa di Nettuno, ho visto questo ragazzo Mirko Caradonna, 17 anni, in seconda base. Cosa ne dici?
Nettuno è un po' in emergenza, bisogna dire la verità, perché ha Tavares che ormai ha problemi cronici, cosa che, come dire, è abbastanza prevedibile in un atleta di 40 anni, nonostante sia un atleta di grandissimo talento come Ramon Tavares. Castri ha avuto problemi fisici, problemi di lavoro, non è sempre a disposizione, al che Faraone ha preso il coraggio a quattro mani, ha buttato nella mischia questo ragazzo che è in classe 92, quindi ha ancora davanti a sé un altro anno di categoria juniores a livello internazionale. Giocherà per gli azzurri questo europeo juniores, e si piazzerà tra le prime tre, come speriamo, il mondiale juniores del prossimo anno, ed era già il nazionale juniores a Edmonton l'anno scorso. Ovvio che Caradonna stia facendo un po' di fatica a approcciarsi a lanciatori del livello di Figueroa ad esempio, di Garcia eccetera, però è un ragazzo che ha le qualità per emergere. Naturalmente deve completare un po' la sua crescita anche fisica, perché è proprio un bimbo, lo si vede ancora non formato fisicamente, ma è un giocatore che ha le doti atletiche per essere un protagonista della Italian Baseball League, e speriamo appunto che possa completare il suo sviluppo con queste chance che gli vengono date magari anche un po' prematuramente. Ma come sappiamo Faraone non ha mai avuto tanta paura a lanciare i giovanissimi. Io ricordo che i Bagialemani, questo tipo di giocatori esordirono quando non avevano ancora 18 anni nel Nettuno degli fine anni 70, inizio anni 80, che pure era una squadra con fior di campioni stranieri.
Beh, mi collego a questo discorso qua girandoti una domanda di uno dei nostri ascoltatori, Hobbit, che chiede appunto se secondo te tra campionato italiano e le giovanili ci sono, oltre ovviamente a Lidi, Maestri e gli altri che sono già negli Stati Uniti, qualcuno che possa aspirare a un futuro in major?
Ma dunque abbiamo un paio di pitcher molto promettenti di scuola nettunese, che sono Valerio Simone, un mancino, e Andrea Pizziconi, un destro, forse più il secondo del primo in prospettiva diciamo americana. Uh-huh. Perché Valerio Simone non ha una velocità eccezionale, però anche qui parliamo di un ragazzo ancora molto giovane, classe 91, e ancora non tanto formato fisicamente, al punto che sta avendo problemi col dente del giudizio, per dirne uno. E quindi è ancora pronto, però certo qui siamo in presenza di giocatori che hanno la struttura per poter diventare dei giocatori di primo piano. E poi abbiamo Caradon, appunto, certamente è un elemento di primo piano, e ci sono un giocatore che secondo me avrà la chance di giocare in America, è Reginato del Reggio Emilia, Accademia, e è seguito da molti scout. Ci sono poi un paio di ragazzi ancora non arrivati all'attenzione generale, ad esempio c'è Mercuri del Nettuno, che so che è seguito da molti scout. C'è una discussione di ragazzi di belle speranze. Ora, se mi dici se di questi ce ne sono di pronti per essere protagonisti nella IBL, la domanda diventa un po' più da prendere con le molle. Abbiamo visto che Reginato, messo nella IBL, Sambucci, messo nella IBL, che adesso mi stavo dimenticando, hanno dimostrato di poter essere decisivi. Sambucci ha battuto un fuoricampo da 3 punti sabato scorso, che ha deciso Nettuno Parma, su 4-2, un fuoricampo da 3 punti che ha fatto vincere il Parma 5-4. Però è chiaro, sono ragazzi che non hanno nemmeno 20 anni, sono soggetti ad alti e bassi. Questo bisognerebbe tenere sempre presente quando si chiede, no, di lanciare i giovani in Serie A, che a volte è normale che un giovane abbia alti e bassi, ed è altrettanto normale che un manager abbia bisogno di giocatori che garantiscono un rendimento costante. E in questo senso, ovvio, io rappresento la federazione e non potrei contestare una scelta federale, però anche proprio nel mio intimo, come appassionato, come giornalista che da tanti anni segue il baseball, voglio dire che va vista con grande attenzione la scelta fatta dalla FIBS di creare un campionato che in qualche maniera ricorda il farm system americano. Dall'anno prossimo le squadre IBL avranno tutte una formazione di AAA, una formazione under 21, che avranno giocatori interscambiabili, e in quest'ottica è ovvio che lo sviluppo di un giovane avrà molte più possibilità, nel senso che nel momento di crisi, quando è normale che il manager di Serie A1 ti venga a dire senti, devo far giocare qualcun altro, comunque c'è la possibilità di avere inning a livello di AAA o di under 21 per chi è nei limiti di età, e questo credo che possa essere un momento veramente di svolta per il nostro movimento, anche se non nascondiamoci il fatto che per arrivare veramente a produrre giocatori di qualità con continuità sarebbe necessario avere qualcosina di meglio, non tanto a livello di reclutamento, quanto piuttosto nel momento di passaggio degli atleti dalla categoria, diciamo, allievi alla categoria cadetti, perché fino a livello allievi ci sono tantissimi tornei, l'attività invernale e quant'altro. I cadetti, che cominciano a essere una categoria impegnativa perché gioca sul campo da baseball regolare e quant'altro, viceversa hanno molte meno chance di giocare ad alto livello. Spesso quindi i cadetti bravi, tra virgolette, vengono messi nelle serie B, dove trovano tanti veterani, non giocano al livello che aiuta il loro sviluppo.
Sì, ma lo si vede, perché comunque le squadre di cadetti sono, cioè dalla categoria allievi a cadetti, le squadre diminuiscono come numero in maniera estremamente forte.
Esatto. E questo è assolutamente qualcosa che se non c'è un'inversione di tendenza lì, bisogna dirselo con franchezza, è difficile pensare a un baseball italiano che si evolve veramente nella direzione che tutti speriamo.
Ma infatti poi finiamo anche l'altra domanda che voleva farti Hobbit, era questa, cioè se ci sono quali sono i soggetti che si possono opporre, se nel caso esistano, ad aumentare per regolamento gli spazi per i giovani italiani. Qua mi viene in mente ad esempio quando anni fa, io ovviamente non ho ricordi diretti, quando anni fa c'era stato l'obbligo dell'inserimento dell'under 21 in Serie A, e la cosa non aveva prodotto granché.
No, ma io sono d'accordo col fatto, non so se intendevi dire questo, ma comunque io penso che questo tipo di norme non serva a nulla. E sì. Sono norme che forzano, nella maggioranza dei casi, l'impiego ad alto livello di giocatori che non sono di quel livello. Perché lo vediamo tutti, non c'è bisogno di mettere norme per far giocare gli under 21, per dare a Reginato o Caradonna la possibilità di giocare nell'IBL. Sono ragazzi che ci arrivano da soli. Per me è molto più importante pensare ad aumentare le occasioni di esprimersi ad alto livello dei ragazzi quando hanno i 17-18 anni. Dai 16 ai 18 anni è lì che mancano le opportunità per i nostri giovani.
Quindi, come dicevi prima, questa occasione, diciamo, del triplo A che ci sarà l'anno prossimo sarà l'ideale.
Quella secondo me è la mossa giusta, non farà miracoli, perché non li farà. Non è che dopo domani avremo centinaia di giocatori firmati per gli Yankees, però bisogna andare in questa direzione. Le scorciatoie non servono a nulla nello sport, perché il problema oggi non è dare spazio a giocatori che non ce l'hanno, è produrre i giocatori che si meritano spazio. Io almeno la penso così.
Certo.
Ti dico, io ho una certa memoria storica, diciamo, degli ultimi 20 anni, che ho seguito più o meno professionalmente, e non ricordo ad esempio un lanciatore di valore al quale non siano state date tutte le opportunità. Poi non tutti quelli che io pensavo fossero di valore sono esplosi, ma certamente non c'è un lanciatore, un catcher, un interbase che non abbia avuto la possibilità di giocare ad alto livello. E quindi il vero problema è un altro, il vero problema è creare i giocatori di alto livello, probabilmente anche un pochino invertire, o meglio modificare il modo in cui si vanno a scegliere i giocatori, in cui si va a individuare i giocatori di talento. Non, a una certa età non va scelto il giocatore, va scelta la prospettiva che ha il giocatore, guardando come fanno gli scout. Anche qui non è che io stia inventando niente.
Chiaro.
Le caratteristiche, il braccio, la velocità, la potenza, e poi cercando di lavorare, perché è ovvio che se determinate caratteristiche fisiche non ci sono, non le puoi inventare. Mentre si può migliorare. Quindi ecco, io personalmente, anche se ti voglio dire ad onore della verità, anche nel Consiglio federale c'è gente che la pensa diversamente, gente che è convinta tuttora che vadano creati gli spazi per i giocatori. Io però sono contrario a questo. Secondo me è un modo anche per liberarsi la coscienza, no? Dire, beh, noi abbiamo messo una norma che permette ai giovani di giocare, ora se sono bravi si vedrà. Non è così semplice. Prima bisogna creare tutto perché il giocatore dia il massimo del suo potenziale. Poi, nel momento in cui dovessimo accorgerci che ci sono ragazzi che mordono il freno e non hanno spazio, certo, magari, ma oggi chi è che vorrei proprio sentire materialmente chi è che è frenato nelle sue velleità di giocare al massimo livello dalla norma? O
No, assolutamente. Anche perché poi ho visto personalmente, ad esempio quando sono andato giù a Tirrenia, quanto in effetti aver preparato un terreno fertile è quello che poi ha fatto è aver creato delle persone che ora le opportunità in America se le stanno giocando. Quindi
tra l'altro voglio dire, la cosa è eclatante, il fatto che tutti i giocatori che sono arrivati in IBL con un rendimento consono siano passati in una maniera o nell'altra dall'Accademia, mi pare che parli molto meglio di tutte le mie argomentazioni. I Reginasi, San Daniello, e poi chi è andato in America. Lidi è un po' il caso a parte, nel senso che Lidi all'Accademia non è mai andato, per quanto Lidi sia comunque un giocatore seguito dai tecnici federali da quando ha 13-14 anni, perché non è che a scoprire Lidi ci volesse un gran talent scout, voglio dire, l'avevamo visto tutti. E Alex è però quel fenomeno che c'è in ogni generazione, il fenomeno che cresce nonostante tutto, ecco. Lui sarebbe venuto fuori in qualsiasi modo, ma noi dobbiamo pensare che non è che l'Accademia o la FIBS debbano lavorare solamente per i fenomeni, che saranno tanti finché volete, ma il nucleo dei giocatori della nostra IBL è rappresentato dagli atleti normali di talento, quelli che non avranno chance di andare in America ma hanno chance di costruire delle solide carriere qui da noi.
Certo, certo.
E su questi che va investito in maniera particolare.
Chiudo il discorso dicendoti che c'è un mio amico qua che dice: guarda, Liddy è riuscito ad andare in dove è andato nonostante alle giovanili giocasse qua a Montoggio contro di noi. Quindi insomma
è un proprio po' generosa.
No, nonostante tutto, nonostante giocasse in una situazione, quella ligure, che non è di certo tra le più floride, il suo talento era talmente alto che comunque è riuscito ad arrivare lo stesso.
Il talento di Liddy è qualcosa di, come dire, veder Liddy giocare è una delle cose che dicono che vale la pena far parte del mondo del baseball. Questo è,
va bene, Riccardo, io ti ringrazio. Ci sentiremo poi per il prossimo appuntamento Baseball e Musica Live, e poi aspettiamo la settimana prossima la tua rubrica su Baseball Jam.
Certo, la settimana prossima avremo le idee, penso, molto più chiare su quello che è la situazione playoff. E volevo chiudere con un'altra cosa, diciamo, che consola gli amanti del baseball. Stamattina, quando mi sono svegliato, ho aperto la finestra del mio albergo, che sta direttamente su una delle spiagge di Nettuno, e ho visto due ragazzini in costume da bagno con il loro bel cappellino del Nettuno giocare a baseball, fare qualche tiro. E quindi voglio dire, queste sono cose che fanno bene.
Bene, ci vorrebbe una bella foto, e che poi la pubblichiamo sul sito, se per caso l'hai fatta, mandala, se no ci rimane a noi così nella nostra fantasia. Ok Riccardo, buon weekend allora, okay. Ci sentiamo presto,
grazie e alla prossima,
ciao.
Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà, mandatemela di qua. È perché sono malato, tutti mi tormentano. È perché sono sbagliato, tutti ne approfittano. Non posso lavorare, perché ho picchiato la testa, non sono più normale, non sono capace di intendere volere. Ma se lei chiamerà, andatevela di qua. Ma perché
Ottavo Padiglione, il gruppo di Bobo Rondelli, dopo aver sentito l'interessantissimo Discorso di Riccardo Schiroli, ci vorrebbe veramente qualche puntata in più per riuscire a toccare tutti i punti di questa chiacchierata che vi siete fatti.
Sì, sì, infatti pensavo che tu fossi assente per motivi più più seri, come ho detto all'inizio della telefonata, ma evidentemente non era così. Infatti abbiamo fatto questa telefonata registrata giovedì, motivo per cui abbiamo mandato il collegamento telefonico. Ragazzi, parlare, devo dirlo, parlare con Riccardo, con qualcuno che comunque conosce a fondo il baseball italiano, che qualsiasi domanda gli fai ha la risposta pronta, è molto bello. E cioè, si rischia di andare un po' lunghi, come magari ci è successo in questa puntata, però sono state dette cose molto interessanti e quindi pensiamo che sia una buona cosa.
No, la cosa che mi piace di Riccardo è che dice la verità, cioè le cose belle, le cose brutte, le situazioni da migliorare, le situazioni che vanno bene, se ne discute davanti a un cellulare in questo caso, e noi siamo contenti di vedere che questi discorsi magari potranno un giorno fare bene al baseball, grazie anche a voi che li ascoltate, magari qualche idea per migliorare il nostro sport.
Ecco, Calle, invece qual è il tuo punto di vista in generale sulla tua rubrica?
Non lo so, è una rubrica che mi fa sempre impazzire. Impazzisco talmente tanto che, lo sai, non riesco a far altro che dare i numeri. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you should ride the ride song. Puntata numero 26, quindi dobbiamo dedicare la puntata a Billy Leo Williams, un giocatore, i tifosi dei Cubs sicuramente ne avranno sentito parlare, c'è anche la sua statua a Wrigley, la bandierina che sventola al cielo di Chicago con scritto 26 in bianco con le righine azzurre, quelle dei Cubs, però non è, diciamo, conosciutissimo da tutti. E perché sapete che i giocatori di baseball non amano indossare i numeri alti, no? Se non può, ne avevamo parlato forse nella prima puntata, se non può. E quindi più si va avanti, più sarà raro beccare proprio i giocatori
big names
super straforti. Ad esempio, vi pronuncio che per il numero 28 non c'è nessuna maglia ritirata. Quindi
sei già nel panico.
Sì, no, ci sarà Prince Fielder che sarà ritirata fra mille anni, spero, quella al Miller Park. Però parliamo di Billy Leo Williams, nato nel 1938, giocatore, come dice Wikipedia, che c'è su professional baseball, cioè un giocatore professionista di baseball. E con questo concludo. No, era un battitore mancino, giocava appunto agli esterni, ed era una squadra dei Chicago Cubs con una descrizione che forse ti ricorda qualcosa, cioè una squadra che spendeva molto, era molto forte, ma non riusciva a raggiungere i risultati sperati.
Tipo quella di adesso.
Esattamente, diciamo
anni.
Che non è cambiato moltissimo nel panorama lì nella parte nord di Chicago. Infatti, pensate che Billy Williams, oltre a non aver mai giocato come Ernie Banks, Ferguson Jenkins, Aaron Santo, i suoi compagni di squadra dei Cubs in una World Series, non aveva neanche partecipato mai alla post-season, finché a fine carriera non venne dato agli Oakland Athletics, dove raggiunse per la prima volta la post-season. Ci sono delle particolarità della sua carriera. Cresciuto a Whistler, Alabama, quando andò a giocare nelle minor leagues, essendo atleta di colore, ebbe veramente un impatto durissimo con i problemi razziali. Aveva vissuto in un ghetto nero, non era stato quasi mai in contatto con l'uomo bianco. E diciamo che il suo primo approccio con le minor leagues, quindi magari qualche
aspetto,
qualche malizia, qualche screzio con i compagni di squadra, lo segnarono profondamente, tanto che se ne andò via, scappò, tornò a casa, e ci volle Buck O'Neill dell'organizzazione dei Cubs che andò a riprenderlo, a convincerlo, e finalmente poi si integrò alla grande con i nuovi compagni, riuscì a mandare giù bocconi amari e continuare ad essere un giocatore, soprattutto un uomo, in quell'epoca in cui non sempre era facile essere un atleta di colore. Tanto che nel 1961, il primo anno in cui dispettò l'intera annata in Major, diventò Rookie of the Year e giocò poi dal 61 in poi 1117 partite consecutive, che erano un record allora per la National League. Poi fu battuto nell'83 da Steve Garvey, che ne giocò 1207. Quindi un atleta molto longevo e anche molto fortunato dal punto di vista di infortuni, non ne ebbe tanti. In difesa era un po' scarsino, come spesso capita alle grandi mazze all'esterno, ne abbiamo già parlato, però fece, pensa, due grandissime prese in tuffo per due no-hitters della storia dei Cubs, quella del 69 di Ken Holtzman e quella del 72 di Milt Pappas. Quindi fu fortunato, perché le grandi giocate difensive capitarono proprio quando se ne aveva più bisogno.
Quindi volendo infierire un po' sui Cubs, un esempio quotidiano odierno è Milton Bradley, che ancora ieri ha fatto un errore di presa all'esterno, però neanche con la mazza c'è tanto, quindi.
Esatto. Diciamo che a Wrigley non verrà ricordato, penso, nella stessa maniera Milton Bradley come Billy Williams, anche perché nel 72 all'età di 34 anni fece una stagione incredibile battendo 333 606 di slugging percentage con 37 home run e finì secondo dietro il grandissimo catcher Johnny Bench nella classifica dell'MVP.
Poverino Johnny Bench, chiamarsi Johnny Panchina non è un granché, poverino.
Diciamo che come vendetta non è stata male a giudicare dalla sua carriera. Concludo con la frase che disse, molto, molto carina, molto bella, quando venne introdotto nella Hall of Fame nel 1987. Non c'è bisogno di traduzione, anche se in inglese capirete sicuramente, perché la frase è: good, better, best, never let it rest until the good is better and the better is best. Grande Billy Leo Williams, si dedichiamo una canzone un po' trash, scusaci, però Neck nella stanza 26 è l'unica canzone che abbiamo trovato col 26. Quindi è per te, Neck!
Quell'insegna al neon, dice sì, poi no, è l'incerto stato d'animo. Ce la fai, ma dagli uomini che ti abbracciano e ti rubano dagli occhi l'allegria, non puoi andar via, non puoi andar via. Se le lacrime ti aiutano, stanza 26, tra quei fiori che non guardi mai, dove vendi il corpo ad ore, dove amarsi non è amore, e sdraiandoti vai via da te, nella stanza 26, dove incontri sempre un altro addio, che ferisce il tuo bisogno d'affetto, in quel breve contatto che non c'è. L'uomo che non vuoi, l'uomo che non sai, sta bussando alla tua porta già da un po', ma non gli aprirai. Pensieri che hai, nella stanza 26.
Nella stanza 26, ragazzi, in questi due minuti di Neck ho subito veramente ogni sorta di umiliazioni da Livio, che mi criticava per le mie scelte musicali.
Ma quando oggi mi hai mandato il messaggino, che ci voleva mettere d'accordo per oggi pomeriggio, mi hai scritto: sto selezionando le canzoni, se avessi saputo quello che stavi facendo ti avrei fermato.
Nella stanza 26. Sì, esatto, ho tante critiche, però adesso è il tuo turno, perché ti sei fatto anche la sigletta, l'ho vista nella tua stanzina, perché questa rubrica si chiama Italians.
Tu gioca a baseball, fai sorte per Camel, chi te ridà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia.
Allora Livio, tu sì che sei nato in Italia, ti piace fare l'americano e ti piace parlare di quei giocatori italiani che giocano a baseball, ma i soldi poi chi li dà, non certo io, non certo te, ma le franchigie MLB o le università con le loro borse di studio.
Esattamente, questa nuova rubrica, sapete, ci piace cambiare le rubriche, ci piace giocare con numeri, parole, quizzoni, citazioni.
Ci piace NEC.
Questa è una cosa brutta. Apriamo quindi, quando vogliamo parlare dei nostri ragazzi, questa rubrica sponsorizzata da italians.playtusa.com. Lo ricordiamo, il blog dei ragazzi italiani che scrivono delle loro esperienze in America. Parliamo quindi subito di Matteo D'Angelo, il nostro pitcher che quest'anno ha lanciato per gli Winthrop Eagles in NCAA. Ha chiuso la stagione ottima, 7 vittorie, 2 sconfitte, 2.84 di ERA. Però in questo momento è da un'altra parte, perché la stagione NCAA dura solo 3 mesi e quindi cosa fa? Torna in Italia? No, giustamente, bravo Matte. È andato nella New England Collegiate Baseball League, cioè una di quelle leghe estive che serve appositamente per i ragazzi come lui. In questo momento è uno Steeple Cat a North Adams, in Massachusetts, e sta facendo abbastanza bene. Ha fatto qualche partenza, 2 buone partenze, adesso ha qualche problemino con i suoi soliti piccoli strani infortuni. In questa città, purtroppo, come vedrete se andate a leggere il suo blog, è molto bravo Matteo a scrivere, non ha molto da fare e quindi sono proprio gli Steeple Cats la maggiore attrazione di questo paesino. Volevo dare un messaggio a Matteo, visto che ho letto che come lavoretto stai mettendo a posto delle ringhiere arrugginite. Ho appena cambiato casa, avrei bisogno, se poi quando torno in Italia ci sentiamo, mi farebbe piacere avvalermi della tua collaborazione.
Siccome non hai capito niente, lui sta mettendo a posto le ringhiere di Miyagi, quello che ti insegna, cioè togli la cera, dai la cera, dipingi steccato, quindi diventerà un lanciatore fortissimo quando capirà finalmente cosa il maestro Miyagi gli sta insegnando.
Parte gli scherzi, grande Matteo, continua sempre così, fatti sentire. Passiamo invece ad Alemae, Alessandro Maestri, lo sappiamo tutti, gioca nei Tennessee Smokies. Quest'anno ha avuto un inizio un po' altalenante, però nelle ultime 5 uscite non ha concesso neanche un punto. Solitamente gioca un paio di inning e viene messo sempre, quasi sempre, diciamo, nelle situazioni delicate.
Ci si fida di Alemae, quindi.
Assolutamente. Il suo record è 1-1, 2.94 la sua ERA. 2 salvezze per lui quest'anno, quindi non ha il ruolo di closer fisso, però sta consolidando i suoi numeri in doppio A. Sappiamo tutti che il doppio A comunque è una delle fasi più critiche, perché poi c'è anche chi dal doppio A rimbalza direttamente o comunque fa passaggi molto veloci.
Bravo Alemae.
Passiamo invece alla Rookie League, che finalmente è iniziata. Abbiamo Luca Panerati, Matteo Pizzicconi e Andrea Lucati per noi. Quindi Luca Panerati, lanciatore mancino, è passato sempre in Rookie League come l'anno scorso, però è passato ai Billings Mustangs, sempre comunque nella franchigia dei Reds. Ha fatto 2 partenze, lui è un lanciatore partente, sono state partenze un po' in salita per lui, però ecco, così come per lui e per tutti gli altri, abbiamo soltanto 2 partenze, 2 partite per ciascuno di loro, quindi i numeri per ora non ci dicono molto. Comunque l'anno scorso ricordiamo che come rilievo ha finito la stagione con 2.84 di ERA. Speriamo che sia un buon segno per lui questo passaggio da rilievo a partente, che magari appunto possa dargli qualche opportunità diversa. Matteo Pizziconi, mancino, è rimasto ai CGL Reds, aveva fatto un 2008 veramente mostruoso, 0.70 la sua era, e ha fatto due entrate anche lui, come rilievo, 0 punti entrati, quindi è entrato...
Good job, Matthew!
È entrato in situazioni molto chiuse, molto importanti, quindi il manager evidentemente vuole dargli le situazioni delicate, grande Matteo. Infine Andrea Lucati, questa volta lui invece è destro, perché l'anno scorso era mancino, no? Rispetto agli altri lui è destro, è andato ai CGL Astros e anche lui due entrate, una lunga che è andata a sostituire il partente dopo solo due inning, probabilmente un infortunio perché non aveva preso molti punti, ha giocato quattro inning e poi un'altra un altro rilievo invece da un solo inning, quindi in totale ha preso solo due punti anche lui. Cosa dirti? Grande, continua così, cerca sempre di darci dentro, noi ti seguiamo. Vi ricordo ovviamente, ne approfitto intanto che giro pagina, vi segnalo l'Italians Tracker curato da Fede Underscore. In alto a destra sul sito, sul blog degli Italians, trovate un link dove potete vedere tutte raggruppate le statistiche dei nostri ragazzi, quindi giorno per giorno volete sapere come stanno andando, niente ricerche tra minorleague.com qua là, un link veloce, rapido, dateci un'occhiata.
Bravo Fede Underscore. Cosa facciamo? Dedichiamo una canzone ai nostri ragazzi in Italia?
No, assolutamente, no. Perché c'è ancora uno che bisogna assolutamente citare, perché è non è caldo.
Mi dimenticavo di quello che sta tirando giù le palizzate con la sua mazza.
Bravissimo, parliamo ovviamente del nostro A-Lead, Alex Liddy, gioca nel High Desert Mavericks. Ancora oggi ho controllato prima di scrivermi il pezzettino qua. Tripla corona per la California League per lui. Andate a vedere, cercate California League se non l'avete ancora fatto e abbiate il piacere di scrollare in fondo alla pagina e guardare nei League Leaders la faccia del nostro Alex, vederlo regnare in ciascuna di queste tre categorie. Batting average 3.55, fuori campo 19 e RBI 71, è il più forte della Lega in questo momento.
Mostruoso.
Diciamo che in questo momento, in passato l'abbiamo anche detto, quest'anno gli sono state fatte diverse critiche riguardo alle periferiche, quindi alle statistiche periferiche, quindi ma ad aprile a oggi è riuscito a mantenere comunque gli stessi risultati pur normalizzando le sue statistiche, quindi la sua BABIP era a inizio stagione 472, molto alta, ha appena finito giugno invece con 375, sempre alta però insomma più vicina alla normalità. La line drive percentage è passata da 4 a 8, sempre un po' bassina, però
raddoppiata,
ecco, invece che fare come succede di solito che col variare di questo tipo di statistiche i risultati calano, lui è riuscito a fare l'esatto opposto e quindi la sua striscia attuale è di 0.355, 0.401 slugging, di 0.651. Continua a prendere poche base ball e tanti K, però io mi chiedo a volte, uno slugger che cosa fa? Prova ad andare da Ryan Howard e dirgli qualcosa. Magari semplicemente sta prendendo una via totalmente dedicata alla potenza, perché no? Sempre riguardo un'altra critica che mi dilungo un po' su Liddy perché al momento suo bisogna parlarne. Un'altra critica, insomma, un'altra osservazione che si faceva era il fatto che giocando in casa è veramente un vero hitter's park quello dove gioca Alex. Però devo dire che ho guardato le statistiche fuori casa, certo non sono così notevoli come quelle in casa, però comunque la sua striscia di 322, 354, 521, quindi tutto sommato non sta facendo male in casa, fuori casa, scusate.
Direi che sta facendo piuttosto bene, una OPS comunque 875, quindi molto buona direi.
Buono anche tu, perché io ho visto che hai fatto il calcolo a mente, perché non l'avevo scritta.
Sì, ho fatto le serali nell'ultimo anno e quindi riesco a fare la somma.
Insomma, se non è se non è il più forte della squadra, è sicuramente tra i due, tre più forti, perché hanno un esterno centro molto notevole, e sicuramente senza dubbio è il miglior terza base della Lega. Quindi questo in un'ottica di progressione all'interno della propria squadra è sicuramente molto buono per lui, anche se ricordiamo è passato al singolo A avanzato, come abbiamo visto anche per Alemà, e poi passare allo scalino successivo non è proprio così immediato l'adattamento. Quindi in ottica di Mariners noi lo vediamo bene. Questo era l'anno, per concludere, questo era l'anno chiave per Alex, che in questi anni non stava facendo il botto, doveva dare un segnale. Bene, con la convocazione al Future Games sicuramente questo segnale l'ha dato, ha dato un segnale positivo, quindi grande Alex.
Quindi vuol dire che forse anche lui ha trovato qualcosa dentro di sé che gli ha permesso di migliorare. Forse ha trovato quello che i Depeche Mode chiamano Personal Jesus. Quindi dedichiamo a lui e a tutti gli altri italiani la canzone dei Depeche Mode. Reach out, touch faith. In studio per questa puntata numero 26, puntata piuttosto lunga, ma abbiamo ancora due sorprese, anzi non sono tante sorprese, sono certezze, perché abbiamo gli interventi di Kufax e soprattutto quello prossimo, quello di Joe Sox, con la sua grandissima e sempre aspettata Profondo Baseball.
Buonasera gente del baseball. Una partita di baseball è la ricerca della perfezione. Il lanciatore sale sul monte per eliminare 27 battitori. Non vuole regalare basi su ball, non vuole concedere valide, chiede che la difesa non commetta errori. Vuole 27 eliminazioni. strikeout o palle volanti, ground ball o campanili, prese in tuffo dell'esterno centro o secche linee fermate distinte dal terzo base, poco importa. Invece, al primo lancio o magari dopo 26 out, la perfezione viene inesorabilmente spezzata. La partita perfetta allora diventa qualcosa che solamente tende alla perfezione, ma che non potrà mai raggiungerla. Figlio prediletto della partita perfetta è il no-hitter, la partita in cui il lanciatore, indipendentemente da basi su ball o errori della difesa, non concede alcuna valida. Se la partita perfetta è diamante unico e prezioso, il no-hitter è comunque gemma rarissima. Tom salì sul monte dello Shea Stadium aspettandosi di vincere. Lui era un vincente, dentro lo sapeva, ma neppure lui si sarebbe aspettato quello che sarebbe successo in quei 9 inning. Play ball. 2 strikeout ed una volata a destra chiudono la parte alta del primo inning. I Mets segnano subito l'1-0. 3 strikeout nella parte alta del secondo. I Mets vanno sul 3-0. Dopo 2 soli inning la partita ha preso la sua direzione finale. Dal terzo in poi Tom va volata a sinistra, volata a destra, 2 strikeout, 2 rimbalzanti a terza base, volata al centro, rimbalzante all'interbase, strikeout. Palla al terza base, giocata del prima base senza assistenza, strikeout. Volata a sinistra, volata a destra ed ancora al terza base. Volata al centro, altri 2 strikeout. I Mets nel settimo hanno fatto il 4-0. In difesa nessuna giocata speciale, nessun salvataggio miracoloso, semplicemente 24 out arrivati, innocui, inevitabili, uno dopo l'altro. Il cuore del lineup dei Cubs, Billy Williams, Ron Santo, Ernie Banks, è andato 0 su 9 con 4 strikeout. Tom deve affrontare i battitori 7, 8 e 9 di Chicago. Ormai sono numeri, non hanno più neppure un nome questa fila di ragazzi decimati dai lanci di Tom. Il 7 e l'8 sono naturalmente entrambi 0 su 2. Al nono posto Leo Durocher, manager dei Cubs, probabilmente userà un pinch hitter, sarà il 27esimo battitore, la porta per il paradiso. È il 9 luglio 1969, nella parte alta del nono. Tom Seaver ha fatto 24 out consecutivi, partita perfetta per 8 inning. Gil Hodges, manager dei Mets, lui, il prima base dei Dodgers del 55, l'uomo scelto, anche se a fine carriera, nel draft di espansione, quando è nata la franchigia, per riportare in alto la parte non Yankee di New York. Hodges, ora manager da un anno e mezzo, è immobile, ad un'estremità del dugout, una statua. Randy Handley, il catcher, la colpisce male, rotola verso il monte, Seaver la raccoglie e la ferma in prima, 25esimo out. Oggi lui vende prodotti agricoli. Prima era un contadino, possedeva dei pezzi di terra lungo le rive del fiume Missouri, ma una delle tante crisi degli anni Ottanta lo ha costretto a vendere la fattoria. Prima ancora era un giocatore di baseball, uno specialista difensivo, switch hitter, piccolo, magro, non troppo veloce in realtà. Sedeva spesso in panchina. Giocherà spezzoni di 3 stagioni, 43 partite da rookie coi Cubs nel 69, una decina nel 70 con gli Expos e nel 72 con gli White Sox. Finirà la carriera con 31 valide. Quella sera Jimmy Qualls giocava esterno centro e batteva ottavo. Qualls va al piatto. Sul cerchio on deck intanto si prepara il pinch hitter, Willie Smith, il 27esimo. 50.000 persone sulle tribune col cuore in mano. Hanno visto i Mets perdere 120 partite nel 62, l'anno dell'espansione. Poi 111, 109, 112, 95, 101. Con Hodge nel 68 erano andati 73-89, poi il 69. Mets e Cubs a lottare tra divisione, rimonte e collassi, forse i Cubs più forti di sempre. La colpì bene, alta e veloce. La vedono passare in mezzo, il terzo base a Charles e l'interbase al Wise. Cleon Jones, l'esterno sinistro, Tommy Agee, l'esterno centro, scattano rapidi, ma non c'è nulla da fare, cade sull'erba. La torre di cristallo esplode in 1000 frammenti. Seaver, in un'atmosfera irreale, elimina Smith e Don Kessinger, l'unico Cub che quel giorno va 0 su 4, e completa uno spettacolare ma tragico one hitter. una delle sue 25 vittorie di quel 1969. I Miracle Mets finiranno prima volta oltre il muro del 500 con 100 vittorie e batteranno dei formidabili Orioles nella World Series per 4-1. Tom Seaver vincerà 311 partite con 2,86 di ERA e 3.640 strikeout in una carriera che durerà 20 anni. Rookie dell'anno nel 67, 3 Cy Young Award nella National League. Il 22 aprile del 70 manderà strikeout 19 pubs, allora record delle major, compresi gli ultimi 10 battitori affrontati. Vincerà 20 partite nel 71, nel 72 e nel 75. Dal 70 al 76 domina la National League. Nel 77 Seaver vuole un contratto nuovo. Il general manager dei Mets, a mezzanotte del 15 giugno, lo scambia con 4 giocatori dei Cincinnati Reds. The Midnight Massacre. Crolla l'affluenza allo Shea Stadium. I Mets rapidamente diventano la squadra peggiore della Lega. Ne perdono 98, poi 96. Nel 79 ne perdono 99. Dopo aver lanciato ben 5 one-hitter con i Mets, di cui 3 specchiati nel nono inning, con i Reds Seaver finalmente lancia il suo primo ed unico no-hitter, il 16 giugno del 78, contro i Cardinals. 6 lanciatori hanno lanciato un no-hitter dopo che sono andati dai New York Mets. 9 lanciatori hanno lanciato un no-hitter prima di giocare per i New York Mets. I Dodgers hanno 20 no-hitter, i Red Sox 19, gli Yankees 13. I Mets stanno ancora aspettando. Seaver ritornerà ai Mets nell'83, poi sarà con gli White Sox per 2 anni e mezzo. Con Carlton Fisk come catcher vincerà la sua 300esima partita allo Yankee Stadium. È il 4 agosto 1985, in un'imprevedibile coincidenza, come coronamento di 2 carriere, nello stesso giorno Rod Carew, anche lui rookie dell'anno nel 67 come Seaver, ma ovviamente per l'American League, batte la sua valida numero 3000. Seaver finirà nell'86 con i Red Sox. Avrebbe affrontato i suoi Mets nelle World Series, ma un infortunio al ginocchio lo mise fuori uso poco prima dei playoff. Nell'88 i Mets ritirano il suo numero, il 41, unico giocatore della franchigia con tale onore. E nel 92 Seaver viene eletto nella Hall of Fame. Prima dell'inizio dell'All-Star Game del 67, Seaver si avvicinò al grande Hank Aaron e gli chiese l'autografo. Si presentò, presumendo che Aaron non lo riconoscesse. Il mio nome è Tom Seaver. Aaron disse: ragazzo, lo so bene chi sei, e prima che la tua carriera sia finita ti garantisco che anche tutti quelli che sono in questo stadio lo sapranno altrettanto bene.
Rientriamo in studio dopo le parole di Joe Sox, che ci ha portato anche per una volta nel mondo dei Metropolitans, i Mets. Sono contento, questa bella storia su questo lanciatore mitico dei Mets.
Bene ragazzi, la puntata volge al termine. Vi ricordiamo che la prossima settimana, come sempre, trovate l'appuntamento con Baseball Jam qui su Radio Plate.
E... bravi, quei ragazzi sono messi in moto e ora l'inerzia dalla parte loro è difficile fermarli. Vi ricordo anche la pagina di Radio Play It di Facebook, in cui trovate tutte le notizie giorno per giorno, quando arrivano i nuovi podcast football, wrestling, baseball. Se vi abbonate, diventate fan di Radio Play It, siete sempre aggiornati. Se volete magari dirmi qualcosa, cercate anche il sottoscritto Calle Masnata, e così mi potete dire: sei veramente un bip, quello che mi dici sempre tu, caro.
Esatto, ti potranno dire anche questa cosa, ti potranno per una volta fare i complimenti, perché Calle finalmente, dopo svariate prove e riprove, è riuscito a passare l'esame che tanto agoniamo. Non diciamo niente, perché non so se ci tieni per la tua privacy o meno, però un gran risultato per lui.
E finisco le medie, finalmente ho finito le medie, possiamo dirlo, a 35 anni, grazie a tutti. Vi lasciamo con la sfiga finale, no? Come si dice? Sigla finale. La canzone dei fratelli Chelsea Dagger, poi avremo Kufax Call Cricket.
Ciao!
said you know me well. I seen you and little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. Someone said you was asking after me, but I know you best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it. Well, you must be a boy with bones like that, she said you got me wrong. I would have sold them to you if I could, I just have kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear, bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it.
Di Play It, benvenuti al quarto appuntamento con il cricket. Due settimane fa si è chiuso l'ITC World 2020, adesso tutta l'attenzione dei media è ovviamente sulla Ashes Series. Facciamo un piccolo resoconto della manifestazione che è stata vista anche in Italia su Eurosport. Il successo finale è andato al Pakistan, che ha indubbiamente sorpreso gli osservatori. Il Pakistan è una squadra molto strana, ed è la squadra per cui faccio il tifo, ed è famosa per i suoi alti e i bassi, una squadra che in certi casi è assolutamente inarrestabile, in altri invece viene battuta, ecco, quindi non è una squadra che ha fatto dell'incostanza la sua caratteristica principale. Nel 92 il Pakistan vinse la Coppa del Mondo, e all'inizio degli anni 90 il Pakistan era probabilmente la squadra più forte del mondo, o una delle più forti. Giocatori come Imran Khan, il capitano, e soprattutto dei grandissimi lanciatori Waqar Yunis e Wasir Akram, veramente portarono il Pakistan a dei livelli altissimi. Poi ci fu un calo, poi di nuovo un periodo positivo, più in alto negativo. Ecco. Ultimamente il Pakistan era in una situazione molto difficile, dopo la Coppa del Mondo del 2007, disastrosa, e più tutta una serie di eventi politici che hanno segnato anche la squadra di cricket. Ricordiamoci, pochi mesi fa, un incontro in Pakistan, un test match contro lo Sri Lanka, è stato interrotto, è stato sospeso a causa dell'azione dei terroristi. Quindi potete immaginare anche la difficoltà della nazione pakistana, quindi non solo della squadra di cricket. E l'inizio dell'ICC World 2020 era stato piuttosto deludente, una sconfitta altissima contro l'Inghilterra. Però lentamente il Pakistan è entrato in forma e abbiamo avuto una vittoria contro la Nuova Zelanda e poi soprattutto la grande vittoria sul Sudafrica in semifinale, il Sudafrica che in quel momento era la squadra grande favorita, era la squadra migliore, sembrava incanalata verso il successo finale. Invece quel giorno i pakistani sono stati superiori e così poi anche nella stessa finale lo Sri Lanka, che era l'altra squadra favorita per il successo, la squadra che durante tutto il corso del torneo ha giocato meglio, non ha potuto nulla contro contro il Pakistan, che ha vinto quindi questo trofeo particolare. Ma adesso concentriamoci sulla Ashes Series. Abbiamo imparato la scorsa settimana cos'è un tour, quindi adesso vi presenterò il calendario completo del tour dell'Australia in Inghilterra. Il primo test match è in programma a Cardiff, in Galles, al Sophia Gardens, a partire da mercoledì 8 luglio e terminerà domenica 12 luglio. Il secondo test match si disputerà a Lord's, a Londra, e inizierà il 16 luglio e terminerà il 20 luglio. Il Lord's è lo stadio per eccellenza del cricket, è chiamata The Home of Cricket, la casa del cricket. Il Lord's può essere paragonato allo stadio di Wembley per il calcio o allo stadio di Twickenham per il rugby. Il primo Lord's Ground fu costruito nel 1787. Il nome di questo impianto deriva da Thomas Lord, che era un giocatore, ma soprattutto un astuto uomo d'affari, e fu colui che finanziò la costruzione di questo stadio. Quello stadio originale purtroppo andò distrutto, ce ne fu un altro costruito. Adesso quello attuale fu preparato tra il 1811 e il 1813 ed è attualmente la casa del cricket. Si trova, se vi interessa, nel quartiere di St. John's Wood, e tra le varie cose è proprio la casa del cricket, cioè il museo soprattutto dove viene conservata l'urna, ma soprattutto è la sede del Marylebone Cricket Club, questo circolo che per tantissimi anni è stato il principale organismo del cricket al mondo, forse più importante anche dell'ICC. Il Marylebone Cricket Club è il custode delle regole, delle leggi del cricket. Diventare socio dell'MCC è un onore grandissimo, anche se la lista d'attesa è piuttosto lunga, può durare addirittura, l'attesa può durare quasi 20 anni. Magari chi di voi ha visto le partite dell'ICC World 2020 avrà notato che c'erano certi spettatori che indossavano una particolare giacca a strisce giallo e rosse. Ecco, quelli erano i soci dell'MCC. Dopo il secondo test, appunto, che si giocherà a Lord's, ci sarà un periodo di pausa. Le ostilità riprenderanno il 30 luglio con il terzo incontro, che è in programma Edgbaston a Birmingham, e si chiuderà il 3 agosto. Il quarto test è in programma a Leeds, a Headingley, a partire dal 7 agosto. E poi il quinto e ultimo test, forse, si disputerà ancora a Londra, ma a The Oval, che è l'altro grande impianto, famoso impianto del cricket. Chiusa la Ashes Series, il tour dell'Australia in Inghilterra proseguirà con gli incontri di un giorno. Innanzitutto ci sarà una sfida, un One Day International contro la Scozia, Edimburgo. Poi ritornerà l'Inghilterra ad essere l'avversaria e ci saranno due incontri di 2020 che saranno da preparazione per la serie di One Day Internationals, che sarà formata da 7 incontri. Il tour finirà il 20 settembre, quindi abbiamo visto ci sarà la Ashes Series, gli incontri di 2020 e poi ci sarà la serie di partite di un giorno. Ma come abbiamo già detto in passato, queste due serie sono indipendenti. La Ashes Series si gioca sui test match e quindi l'urna non sarà messa in gioco, diciamo così, durante la serie di un giorno, e potrebbe darsi che una serie venga vinta dall'Australia e l'altra dall'Inghilterra. Come abbiamo già detto, all'interno del tour ci sono anche degli incontri amichevoli che la squadra ospite disputa contro formazioni locali, e queste partite si stanno giocando. Adesso l'Australia sta giocando una partita contro gli English Lions. Magari molti di voi si chiederanno, ma chi sono questi English Lions? Nel cricket, oltre alla nazionale, chiamiamola così, l'Australia, l'Inghilterra e così via, ci sono anche altre squadre, chiamiamole così, delle seconde squadre, la squadra delle riserve. Queste squadre possono ricevere dei nomi particolari, ad esempio Nazionale A, ed un esempio simile lo possiamo trovare anche nel rugby, oppure 11, quindi Australia 11, 11, ovviamente nel cricket ci sono 11 giocatori, quindi una selezione di giocatori australiani. La nazionale A, quella che è la nazionale A per tutte le varie nazioni. Per gli inglesi prende il nome di English Lions, è una caratteristica. Ecco, ricordiamoci però, e questo vale anche per il rugby, quando si parla di nazionale A non si intende la nazionale maggiore, come ad esempio nel calcio, ma appunto di una squadra secondaria. Ma molto spesso in questa nazionale A ci sono anche molti giocatori della squadra principale. Quindi sono dei test sicuramente probanti e sono una ottima preparazione ai test match. Questi incontri non sono ufficiali, quindi non troverete mai le denominazioni Inghilterra, Australia, anche India, Pakistan e così via, ma ci saranno sempre dei nomignoli, dei soprannomi. Ad esempio questa partita contro gli English Lions non è giocata dall'Australia, ma dagli australiani. Questo appunto per indicare l'ufficiosità, la non ufficialità di quegli incontri. L'Australia gioca soltanto i test match, gli One Day International, gli incontri ufficiali di 2020. Tutti gli altri incontri non ufficiali, quindi questi amichevoli, sono giocati dagli australiani, anche se poi i giocatori sono gli stessi. E questo discorso non vale soltanto per l'Australia, ma per tutte le nazionali. Facciamo un po' di previsioni per l'Ashes. La grande favorita è indiscutibilmente l'Australia. Anche se la partecipazione al 2020, al World 2020 è stata pessima, indubbiamente la squadra australiana a livello di test match è fortissima. Forse, anzi sicuramente non è forte come lo era 2 anni fa, ci sono stati numerosi ritiri, campionissimi, però la squadra australiana è indubbiamente la numero uno al mondo per quanto riguarda il test cricket. Abbiamo giocatori fenomenali come Ricky Ponting, che è probabilmente il miglior battitore del mondo. Forse adesso nei ranking non è al primo posto, ma Ricky Ponting è un giocatore eccezionale, capace di, originario della Tasmania, è capace di colpi clamorosi e debatte al numero 3 nel lineup. Il lineup di una partita di cricket è un po' particolare. Ai primi due posti ci sono gli openers, che sono due battitori che sono degli specialisti. Poi i migliori sono tra la terza e la quinta posizione e poi via 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 agli altri. Ma l'Australia non è solo Ricky Ponting, che tra l'altro è il capitano. Ci sono altri giocatori fortissimi come Michael Clarke, ma soprattutto ci sono Michael Hussey. Michael Hussey non sta attraversando un periodo molto favorevole, però è sempre un giocatore eccellente. C'è Simon Cattage. Qui c'è una coppia di lanciatori. Abbiamo Mitchell Johnson, che sta diventando molto forte anche con la mazza. C'è Brett Lee, un lanciatore di esperienza. Forse ha deluso un po' le aspettative, però è sempre un lanciatore molto affidabile. Dall'altra parte abbiamo l'Inghilterra. L'Inghilterra non sta attraversando un periodo molto favorevole. Dopo il successo di 4 anni fa è entrata in un periodo difficile. Chi sono i giocatori principali? Beh, innanzitutto Kevin Peterson. Kevin Peterson, che è originario del Sudafrica, ma ormai gioca con l'Inghilterra ed è la punta di diamante della squadra inglese. E più possiamo ancora ricordare i lanciatori James Anderson, Ryan Sidebottom. E poi c'è sempre Monty Panesar, che è questo lanciatore di origini indiane, molto, molto amato dai tifosi. Non va dimenticato infine Andrew Flintoff, che è stato l'eroe 4 anni fa. Come detto, i favori del pronostico vanno all'Australia, anche se queste partite di preparazione non stanno dando buoni risultati. L'Australia sta avendo dei problemi nel parco lanciatori. Vediamo cosa accadrà. Gli incontri di preparazione lasciano il tempo che trovano. Sono importanti, sì, però vanno considerati in un'altra maniera. Quindi si partirà certamente tra pochi giorni. La prossima settimana è tutto pronto per il primo incontro. E come forse già saprete, io sarò presente a Cardiff per il 5° giorno. Come al solito l'invito è di venirmi a trovare nel Topic Cricket, nel forum Sportmania su Playit, e di farmi le domande, e farmi delle domande su chi, sui pronostici, risponderò più che volentieri. E poi, come al solito, per essere sempre aggiornati, c'è il sito cricinfo, C-R-I-C-info, 8 lettere tutto attaccato, .com, che è raggiungibile anche da ESPN. Ed è questo. Quindi vi saluto, ci vediamo tra 15 giorni e vi farò un resoconto del del primo incontro. Arrivederci.